Bene, possiamo cominciare insieme, abbiamo il foglio, facciamo la preghiera, l'invocazione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Padre, nel nome di Gesù Cristo, e pensare che tu non sei. L'ultima nostra fatica, che è anche una gioia, spero sia per me, sia per voi, per me sicuramente, perché la possibilità di contemplare e condividere il dono della parola è una delle gioie più grandi, e sicuramente anche per voi, so che molti sono colti dall'entusiasmo di gustare il dono della parola. Prima di entrare nell'ultima contemplazione di questa sera, attraverso la quale cercheremo di comprendere le ultime due invocazioni del Padre Nostro, una precisazione di quanto abbiamo già detto, soprattutto tornando a ieri sera. Io spero, forse sono anche certo, che tutti abbiamo chiaro che noi, primo, non abbiamo detto tutto quello che potevamo dire del Padre Nostro, e secondo, non abbiamo detto tutto di ciascuna delle espressioni del Padre Nostro, perché per esempio ieri sera, quando abbiamo parlato soprattutto della remissione dei debiti, cioè il perdono dei peccati, noi non abbiamo affrontato tutto il tema del perdono, perché il perdono ha la sua pedagogia, ha le sue condizioni, ha una sua realtà. Ciò che noi abbiamo sottolineato è la disponibilità che ci viene chiesta ad essere sempre pronti ad un perdono nel momento in cui ci deve essere. Ma non è che il perdono venga fatto in maniera così sciocca. Dio stesso, ritornando ad una delle provocazioni molto intelligenti che mi sono state fatte, ci ha già perdonati, ma perché noi partecipiamo del suo perdono dobbiamo attingerlo. Anche noi dobbiamo essere sempre in disposizione pronta a perdonare, ma perché il perdono funzioni bisogna che colui che mi sta davanti me lo chieda. E poi, ripeto, c'è una sua pedagogia che conosciamo molto bene. Un po' abbiamo ripreso la pedagogia del perdono quando abbiamo accennato brevemente alla parabola dei 10.000 talenti e dei 100 denari, ma poi sono tantissimi altri i passaggi ai quali fa riferimento Gesù nei Vangeli. Non dobbiamo neanche prendere alla lettera tutto quello che dice Gesù, perché non ci chiede di comprendere e di mettere in pratica la lettera, ma ci chiede attraverso la lettera, cioè quello che ci dice, di far funzionare l'intelligenza e la fede. Un esempio molto semplice che condividevo con uno di voi ieri sera. Gesù ha detto: a chi ti percuote la guancia destra, tu porgi anche l'altra. Quando Gesù è stato percosso, non ha fatto quello che ha detto. Perché ha detto: se ho sbagliato, dimmi dove ho sbagliato, ma se ho detto giusto, perché mi percuoti? Perché sto dicendo questo? Perché quello che Gesù ci dice provoca la nostra intelligenza, perché ci sia un atteggiamento profondo di disponibilità. Ma la fede non è né stupidità, e il perdono non è un perdono gratuito senza pedagogia di aiutare colui che ha bisogno del perdono di crescere attraverso quel perdono. Questo lo dico perché altrimenti rischiamo di essere monchi nella riflessione. Se la mamma, dopo che il bambino ha fatto un grave danno e ha disobbedito, perdonasse il bambino senza educare il bambino a che cosa vuol dire chiedere perdono e impegnarsi a riparare, quella mamma non sarebbe un'educatrice. Mi capite quello che sto dicendo? Quindi noi ieri sera non abbiamo parlato del perdono, anche se abbiamo dato alcuni tratti di come deve essere il perdono. Abbiamo accennato a quella disponibilità che Cristo ci chiede di essere pronti a perdonare nel momento in cui si può e si deve perdonare, come è pronto a perdonare Dio. Mi sono spiegato? Ecco, torno a dire che quando noi facciamo delle riflessioni dovremmo avere la capacità di attraversare tutta la Sacra Scrittura, soprattutto tutto il Vangelo. Non possiamo farlo, rimandiamo all'intelligenza e alla meditazione di ciascuno di voi. Bene, entriamo nelle ultime due invocazioni delle sette, e sono anche la seconda parte delle quattro invocazioni che riguardano i bisogni essenziali che abbiamo e che dobbiamo rimettere nelle mani di Dio, e che sono: non ci indurre in tentazione, la dico ancora così, liberaci dal male. Diciamo subito che noi oggi siamo fortunati, perché già gli studi della Sacra Scrittura da tempo, da decenni, ci hanno fatto capire che questa espressione non è proprio così. E l'ultima traduzione della Bibbia, che ci è stata data in lingua italiana dalla CEI nel 2008, ha tradotto in maniera diversa, cioè ha tradotto non abbandonarci alla tentazione. Soffermiamoci innanzitutto su questa espressione, su questa invocazione. Rimaniamo su quella vecchia. Certo che bisogna avere il coraggio per dirla, che poi vecchia non è tanto, perché noi continuiamo ancora a pregare il Padre Nostro nella liturgia con questa stessa espressione. Ci vuole del coraggio, e o abbiamo l'intelligenza di andare in cerca e di capire e di trovare delle risposte, se no siamo degli irresponsabili. Perché rischiamo di attribuire attraverso il significato di quell'espressione una responsabilità a Dio che Dio non ha. E quindi, come abbiamo già detto nelle riflessioni precedenti, rischiamo non solo di non rivelare il volto di Dio, ma di offuscarlo. Se io dico liberaci dalla tentazione, scusate, non ci indurre in tentazione, è chiaro che ho l'impressione che quando sono nella tentazione Dio me l'ha data. Ma scusate, la parola colui che tenta è il tentatore, e la parola tentatore è uno dei nomi che noi diamo a Satana. Che nessuno si sogni di dire che Dio è un tentatore, perché è follia pura, follia pura, bestemmia assoluta. L'apostolo Giacomo nella sua lettera dice, vi ho riportato il versetto, lo trovate all'interno del foglietto, Giacomo 1,13, dice: da sempre nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. E continua il versetto 14, ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono. Beh, qualcuno ha cercato di giustificare un pochino questa espressione attribuendola come responsabilità a Dio, dicendo: sì, ma Dio ci dà la tentazione, ma ci dà anche la forza per uscirne. E a questo proposito cita la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10, versetto 13. Ora, scusate, se noi avessimo un medico che mi crea la malattia per poi curarla, questo medico è folle. E qualche medico folle c'è anche in Italia che fa queste cose. Ma stiamo scherzando. Dio non è folle, è intelligenza assoluta. Cerchiamo di capire bene l'espressione della lettera ai Corinzi. La trovate sul foglio. Prima Corinzi 10,13. Dio è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Qualcuno interpreta questa espressione dicendo appunto: Dio ti dà la tentazione, ma non ti dà una tentazione più forte di quella che tu possa portare, tanto più che insieme alla tentazione ti dà anche il modo per uscirne. Siamo a livello di follia pura. Mi capite? Spero, vero? Come va interpretato questo versetto? Va interpretato così: Dio, che vuole difenderti, è bene assoluto, non permetterà mai che la tentazione che ci viene dall'esterno sia superiore alle nostre forze, ma insieme alla tentazione che Lui non ti dà, ma che viene, come dice Giacomo, dalla tua concupiscenza, dalla tua fragilità, dalle tentazioni che vengono dall'esterno, Lui ti dà la forza per vincerne, per venirne fuori. Allora comprendiamo l'espressione del Padre Nostro e chiediamo che ci liberi dalla tentazione, non che ci induca in tentazione. Mi sono spiegato? Perché Dio non può tentare nessuno. Se noi diciamo che Dio tenta qualcuno, diciamo che Dio è tentatore. Questo è diabolico. Semmai Dio che cosa fa? Dio prova, mette alla prova, questo sì. Ma c'è una bella differenza tra tentare e mettere alla prova. Cerchiamo di capire questa differenza. Quando c'è una tentazione, il tentatore, colui che tenta, vuole indurre il tentato a cadere. La sua finalità è quella di rovinare, di fare cadere, di farti male. Questo Dio non potrà mai farlo. Mettere alla prova, invece, significa verificare il rapporto di fiducia che c'è tra due persone che si amano. Un'amicizia. Volete un'icona di che cosa significa tentazione? La tentazione di Adamo in Eden. Oppure Gesù tentato realmente, non solo per 40 giorni, tutta la sua vita è stata sottoposta alla tentazione per farlo cadere dal tentatore. Un'icona di che cosa vuol dire la prova, mettere alla prova qualcuno per verificare un rapporto di fiducia? Il non sacrificio di Abramo, il non sacrificio di Isacco. L'abbiamo contemplato nella seconda domenica di Quaresima, io ho dedicato tutta la riflessione a questa pagina fondamentale, assoluta. Se qualcuno non l'ha sentita, può risentirsela perché è stata registrata e messa sul sito internet. È vero che la tentazione è anche sempre una prova, perché se io supero la tentazione, metto in evidenza anche in chi ho riposto la mia fiducia. Che scelta faccio? Ma una prova non sarà mai una tentazione. Perciò la tentazione viene solo dal maligno, dal male, dal peccato, dalla concupiscenza. La prova può venire, può essere messa in gioco da due persone che si amano per verificare fino a che punto sono capaci di mettersi in gioco in una totalità di abbandono. Mi sono spiegato? È importante avere chiaro questi passaggi. Sì, noi dobbiamo riconoscere che già il catechismo della Chiesa Cattolica, non il compendio, il catechismo, quindi sono già passati, penso, io ero ancora curato a Borgo Milano quando era venuto fuori e aveva suscitato entusiasmi e queste cose erano già chiare e accessibili a tutti. Si sapeva che c'era anche il percorso della nuova traduzione della Bibbia e tutti auspicavamo che ci fosse il cambiamento di questa espressione nella preghiera del Padre Nostro. Purtroppo non è ancora avvenuta e se la pronunciamo senza pensarci non ha senso. Se la pronunciamo pensandoci siamo dei folli, speriamo al più presto di poterla pronunciare nel suo modo giusto. È vero che nella sua traduzione letterale dal greco, l'avete trovata, la trovate sotto, nel sottotitolo del foglietto, letteralmente nel greco noi troviamo non far entrare noi in tentazione. Perciò sembrerebbe che la traduzione letterale fosse ancora una traduzione che sposa l'interpretazione vecchia. Allora qui dobbiamo spiegarci chi è che ha ragione. Perché noi nella nuova traduzione abbiamo cercato di dire liberaci dalla tentazione, non abbandonarci alla tentazione? Per un motivo molto semplice. Il greco non far entrare noi in tentazione traduce un'espressione ebraica, semitica. L'ebraico non ha il corrispondente delle parole di lingue occidentali come l'italiano. Per esempio, in ebraico non esiste il preferire, la parola preferire. Troviamo nel Vangelo Gesù che dice: se uno non odia suo padre, sua madre, suo fratello, i suoi figli, non è degno di me. Beh, se Gesù ha pronunciato questa parola, è un folle. E se uno comincia ad odiare suo padre, sua madre, suo fratello, sua sorella, suo marito, sua moglie, è un folle. È che in ebraico, è la traduzione greca dall'ebraico, che non esiste il preferire. Mi capite? È una lingua che vuol dire non odiare. Se tu preferisci, cioè metti al primo posto altre cose, poi dovremmo dire tante cose, ma io spero che mi comprendiate in quello che sto dicendo, Quindi c'è sempre una difficoltà di passare da una lingua ad un'altra, soprattutto una lingua ebraica che è una lingua di espressione più povera delle nostre. Perciò effettivamente l'espressione semitica non far entrare noi in tentazione vuol dire proprio non abbandonarci in tentazione. E la traduzione è giusta. E finalmente ci siamo. A questo punto ci chiediamo di che tentazione si tratta. Perché non abbiamo un plurale, non abbandonarci alle tentazioni, ma abbiamo un singolare. Allora, se è un singolare, di che tentazione si tratta? Si tratta della tentazione peggiore che può toccare la vita di un credente, e cioè perdere la fede, abbandonare Dio, voltargli le spalle. In termini tecnici si chiama apostasia. Apro una parentesi. Non pensiate che la fede si abbandoni perché scelgo un'altra religione. Può essere. Ma l'apostasia, cioè l'abbandono più tremendo della fede, è sempre stato considerato il risultato di una fede non coltivata, superficiale, che alla fine, senza che tu te ne accorga, scompare. Oggi molti si dicono credenti, ma non lo sono. La fede non sta guidando la loro vita. Credono perché hanno determinati comportamenti religiosi di essere uomini o donne di fede, ma non lo sono. Certo, ci può essere anche il caso in cui uno, per i motivi che sto per dirvi, cada dal suo rapporto di fedeltà con Dio. E quali possono essere questi motivi? Questa tentazione come si manifesta? Primo, paura di aver sbagliato tutto e che la verità si trovi da un'altra parte, fuori dalla fede che abbiamo ereditato dalla Chiesa e dai nostri padri. Le persone che sono passate ai testimoni di Geova, hanno scoperto tutta la verità. Certo, questo accade quando il credente non ha fatto tutto il sufficiente per nutrire e radicare profondamente la propria fede. Perché se uno fosse radicato nella fede, che significa rapporto intimo con Dio, questo non accadrebbe. Che poi l'abbandono della fede in questo senso, nei primi tempi della Chiesa, era considerato talmente grave l'apostasia della fede che non permetteva perdono, perché veniva considerato come crocifiggere Gesù per la seconda volta. Lettera agli Ebrei, la trovate sul foglietto, l'ultima citazione. Io ho citato soltanto il versetto 26 del capitolo 10, ma se voi avete voglia andate a vedere i versetti precedenti e i versetti successivi. E dice: se pecchiamo volontariamente, attenti bene, non è il peccato come un atto, è l'apostasia, cioè rifiutare la fede. Mi sono spiegato? D'accordo? Che non pensiamo al peccato come azione. Se pecchiamo volontariamente, cioè abbandoniamo la fede, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità che è Cristo, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una terribile attesa del giudizio. L'autore della lettera agli Ebrei dice: è come se crocifiggessimo di nuovo Gesù. Come fa a salvarti nel momento in cui tu lo crocifiggi per la seconda volta? Seconda possibilità di questa tentazione, come si manifesta, ci può portare proprio all'abbandono della fede: pensare che Dio sia lontano, indifferente, insensibile alle nostre difficoltà. Provate a pensare chi si trova in una situazione anche morale dalla quale non riesce ad uscire. La tentazione può essere: come puoi credere che Dio ti ami? Come puoi credere che Dio ti perdoni? Come puoi pretendere che Dio ti perdoni in quel peccato lì? E porta allo scoraggiamento fino all'abbandono della fede. Peggio, Pensare che Dio sia la causa delle nostre difficoltà e che si compiaccia delle nostre difficoltà. Purtroppo questo succede ancora spesso, e lo accennavamo noi quando parlavamo della incomprensione o della comprensione errata di sia fatta la tua volontà. Dio mi ha dato questa malattia. Perché Dio mi ha messo in questa condizione? Perché Dio ha permesso questo? E lo vedremo tra poco quando parleremo del male, liberaci dal male. È tremendo, E poi è di un'ingenuità questo. Alcuni uomini di scienza, che non sono chiusi alla fede, ma a volte trovano un atteggiamento di indisposizione nei confronti dei credenti, perché sentono questi linguaggi. E sono linguaggi, permettetemi, da ignoranti, da gente molto bassa, che non ha neanche un minimo di intelligenza per comprendere che quello che sta dicendo è un'assurdità. Altra dimensione che può portarci all'abbandono della fede: pensare di aver sbagliato strada, vocazione. Mi sono sposato, questa non era la mia strada. La condizione in cui mi trovo, questa non era la mia strada. O ancora la tentazione di non aver più motivazioni che sostengono la nostra scelta di vita. Basta. O ancora, lo accennavo prima, difficoltà che ci appaiono insuperabili. E quindi la tentazione di lasciare, di abbandonare. Allora rivolgere questa invocazione, liberaci dalla tentazione, significa chiedere a Dio la forza di superarla. Dio me la dà, però mi chiede un atteggiamento, una virtù che è fondamentale nella vita del cristiano, che è la vigilanza. Vigilare, perché la tentazione è sempre alle porte. Vi ho messo sul foglietto 1 Pietro 5,8. Siate sobri, vigilate, il vostro nemico, il tentatore, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Non c'è mica da sorridere, sapete? Perché se nel Padre nostro troviamo sia l'invocazione non permettere che cadiamo nella tentazione, liberaci dal male, vuol dire che questa realtà c'è, noi siamo assolutamente vulnerabili, dobbiamo chiedere l'aiuto a Dio, dobbiamo armarci delle giuste armi per difenderci. E chi non arriva a questa consapevolezza è un grande ingenuo. E noi non possiamo mettere a guardia di un castello che custodisce grandi ricchezze delle persone ingenue. Il nemico saprebbe benissimo come entrare. Ancora l'Apostolo Pietro, non trovate questa citazione, ma se volete potete aggiungerla, è la 2 Pietro 1,10, dice: cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Attenti che la vocazione non è semplicemente matrimonio, presbiterato, vita religiosa. La vocazione è cristiana, la vostra elezione ad essere discepoli di Cristo. Cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. La fede va nutrita e va vigilata. E poi, se volete, Gesù ci ha insegnato come vincere le tentazioni, perché ricordiamo che Gesù ha subito tutte le tentazioni, non una tentazione, tutte le tentazioni, tutte. La lettera agli Ebrei, con un termine che può trarci in inganno adesso, dopo la premessa che vi ho fatto io, dice che proprio perché è stato provato in tutto, in realtà significa tentato in tutto, mi capite? È in grado di venire in aiuto alla nostra debolezza. D'altra parte, se egli nella sua umanità non avesse sentito tutta la debolezza della nostra fragilità, che cosa avrebbe da dire alla nostra umanità? È vero, come abbiamo detto con qualcuno di voi, lui è il figlio di Dio, sì, ma si è incarnato. Egli si è svuotato di tutte le prerogative divine per se stesso. Nessuna prerogativa divina lo ha aiutato per se stesso, nessuna. Qualcuno usa questa espressione per comprendere la condizione veramente umana di Gesù, debole come la nostra. Dal momento in cui si è incarnato, fino al momento in cui è risorto, lui la sua divinità l'ha messa come tra parentesi. Ma ha vissuto in pienezza tutta la nostra umanità, l'ha assaporata tutta. Al punto, secondo un adagio antichissimo della Chiesa, che dice che lui ha assunto, ha fatto proprio in pienezza la nostra umanità. E se ci fosse anche un solo aspetto della nostra umanità, della nostra vita, che lui non avesse fatta propria, quell'aspetto non sarebbe salvato, non sarebbe redento. Ora, basta anche solo un elemento della nostra umanità che non sia stato redento, che tutta la nostra umanità non è stata redenta. E invece Cristo l'ha attraversata tutta, 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 tutta. E anche più di noi. Perché anche lui ha avuto la tentazione dell'apostasia, cioè di rinnegare il suo rapporto con il Padre. Ce l'ha avuta nelle tentazioni al deserto: se sei figlio di Dio, dimostralo, trasforma queste pietre, inchinati davanti a me. La troverà sulla bocca di Pietro, quando Gesù dice che deve compiere la sua missione donando la vita. Vi ricordate che Pietro gli dice: non ti accadrà mai? E lui dice: allontanati, anzi va dietro a me, Satana, tentatore, accusatore, perché tu non pensi secondo Dio, secondo gli uomini, tu vuoi farmi fare una scelta diversa dalla missione che Dio mi ha dato. Ma la tentazione più tremenda sarà sulla croce, quando ormai nella debolezza più assoluta, perché ormai tutte le sue forze fisiche sono state tolte dalla posizione, dal dramma, dal dolore che ha sulla croce, si sente dire dalla gente: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e noi ti crederemo. Che tentazione! Quindi è stato tentato come noi e più di noi. Ci dicono i padri della Chiesa che il Cristo è venuto nel mondo, nella sua umanità, per riprendere quella lotta con il tentatore che si era conclusa nel giardino dell'Eden, quando il tentatore ha lottato insieme con Adamo, e in quella lotta ne è uscito vincitore il tentatore, e Adamo è stato ferito al punto che tutti noi siamo conseguenza della ferita della sua debolezza. Ora lui l'ha ripresa, questa lotta, ha lottato carne a carne, corpo a corpo, e l'ha vinta. Perciò soltanto in Lui noi abbiamo la strada per lottare, per vincere contro la tentazione e le tentazioni. Il cristiano dovrebbe averne una consapevolezza molto chiara. Purtroppo, come ho già detto in altri contesti, forse anche all'inizio delle nostre conversazioni in queste serate, ciò che richiama questo aspetto della lotta è stato compiuto in un giorno, in un momento della nostra vita che noi non ricordiamo. È il giorno del nostro battesimo. Siamo stati unti con l'olio dei catecumeni, per dire che il cristiano, colui che decide di farsi cristiano, di scegliere Cristo, dovrà lottare tutta la sua vita fino all'ultimo respiro contro la tentazione. Ora noi ungiamo i bambini con un po' di olio dei catecumeni sul petto, che richiama per l'adulto il segno della virilità, della forza. Un tempo erano i soldati ancora in condizioni pre-cristiane che venivano unti con l'olio sul petto prima di andare in battaglia, perché auguravano di ricevere la forza degli dèi, poiché l'olio ha il potere di penetrare, in maniera che fossero più forti del nemico e tornassero dalla battaglia vincitori, non vinti. Il significato è lo stesso. Noi abbiamo una lotta contro questa tentazione subdola, profonda, di abbandonare o di rovinare la nostra fede, di abbandonare il rapporto con Dio, dobbiamo lottare fino alla fine. Un'altra immagine, se volete, nella lotta greca-romana, quando lottavano nudi, completamente nudi, i lottatori si ungevano di olio per sfuggire alla presa dell'avversario. È la stessa cosa, noi siamo unti perché abbiamo una lotta e vogliamo sfuggire dalla presa dell'avversario. Questa lotta è come c'è nella nostra umanità. Dicevo, fino alla fine, al punto che l'ultima fatica dell'uomo viene chiamata agonia, l'ultima agonia, da agone, luogo della lotta, agonismo, no? Gli sportivi fanno una fatica, una lotta per vincere. Il cristiano è un lottatore e colui che ci insegna a lottare è il Cristo. Concludo questa prima invocazione, adesso sarò molto più breve sul liberaci dal male, facendoci capire quanto sia importante, perché la tentazione e il tentatore non è così evidente. Se fosse evidente, noi non ci cascheremmo dentro. È perché la tentazione ci presenta una possibilità di bene altro rispetto a quello che viviamo, mostrandocelo come qualche cosa di migliore. È per quello che noi abbandoniamo, scegliamo qualche cosa che ci sembra migliore, ma non lo è. L'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 11:14, lo trovate sul foglietto, si rifà a dei falsi apostoli che non sono capaci di presentare la verità e quindi ingannano e dicono: ci serve per capire quello che sto dicendo, questi tali sono falsi apostoli, lavoratori fraudolenti che si mascherano da apostoli di Cristo. E aggiunge: ciò non meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. Noi non vedremo mai, sapete, la tentazione come il tentatore brutto, il diavolo che si vede chissà mai rappresentato dove, fuggiremo subito. La tentazione ci seduce come una falsa bellezza. Nel Medioevo si era capito molto bene. Ricordo che una volta ho assistito una giovane universitaria che doveva fare la tesi proprio sulle rappresentazioni del male e del maligno nel Medioevo. E sapete, una delle rappresentazioni più significative del Medioevo del male era rappresentare Satana come una donna bellissima, bellissima, bellissima. Ma quando questa donna passava davanti allo specchio, lo specchio non mentisce, lo specchio rifletteva un'immagine orribile. Se noi, torno a dire, vedessimo la tentazione come qualcosa di orribile, la fuggiremo immediatamente. Ma invece ci seduce perché è rivestito o rivestita da angelo di luce. Ci vuole molta vigilanza per questo. L'ultima invocazione. Liberaci dal male. Nel sottotitolo troverete male e maligno, perché gli studiosi ci fanno notare che la parola male è coniugata in genitivo, qui in questo testo, e il genitivo greco non permette di distinguere se si tratta di un neutro male o di un maschile maligno. Quindi i significati possono essere tutti e due, ma non cambia il significato. La cosa è la stessa. Stiamo sul male. Liberaci dal male. Ormai deve essere chiaro, anzi chiarissimo, che nessuna forma di male viene da Dio. Nessuna. Nessuna. Né spirituale, né del corpo. Che non mi si dica, come qualcuno mi dice a volte, ma il male Dio non lo vuole, il male Dio non lo fa, ma lo permette. Altra follia pura. È come dire che la nostra Costituzione italiana, il nostro ordinamento italiano dice che l'omicidio è un reato, ma lo permette. Capite quello che sto dicendo? Non solo il male non viene da Dio, ma Dio aborrisce il male, perché Dio è il bene, tutto il bene, il sommo bene, è armonia perfetta. Quindi nessuna forma di mancanza appartiene a Dio e nessuna forma di mancanza può venire da Dio. Oh, sarebbe interessante imparare a memoria un testo del libro della Sapienza, al capitolo, che forse noi cristiani un po' dimentichiamo, al capitolo 2, versetto 13, non credo che l'abbia messo sul foglio, no, non c'è. dice: Dio non ha creato la morte, quindi neanche il male. La morte è la dimensione più alta del male, e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Era capitolo 1, scusate, versetto 13. Adesso andiamo al capitolo 2, alla finale del capitolo 2, versetto 23 e 24. Sì, Dio ha creato l'uomo per la incorruttibilità. Lo ha fatto a immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Poi il testo viene ripreso sia dalla seconda lettera di Pietro come dall'apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Quindi il male non viene mai da Dio. Dio non può generare il male, Dio non può fare il male, ma può fare soltanto il bene. A questo punto possiamo tentare di concludere, lasciando spazio, spero, a qualche domanda, perché ormai abbiamo tanto materiale tra quello che abbiamo cercato di condividere questa sera e quello che abbiamo cercato di condividere nelle sere precedenti. La stessa cosa che dicevo prima, no, del medico, la ripeto adesso. Ma Dio mi ha dato questa malattia, questo male, ma per un fine di bene. Beh, insomma, c'è un precetto morale che dice: non è mai lecito fare il male direttamente per ottenere il bene, mai. Il male si può fare indirettamente per ottenere un bene. Faccio un esempio. Allora, ripeto il motto: non è mai lecito fare direttamente il male per ottenere un bene. Mi sono spiegato? Posso fare indirettamente il male per ottenere un bene. Poniamo il caso, speriamo che questo capiti il meno possibile, una mamma rimane incinta e quindi c'è un bambino che sta nascendo, ma purtroppo nell'utero c'è un tumore gravissimo, devastante. C'è una certezza medica che se non si interviene, il feto morirà certamente e morirà anche la madre. È chiaro? Io faccio un intervento, tolgo l'utero malato e quindi faccio morire il feto. Faccio il male, ma il male non è direttamente voluto, perché io direttamente voglio un bene, quindi compio un'azione in seconda intenzione per ottenere un bene. Ma non potrò mai fare direttamente il male per ottenere un bene, perché sarebbe l'assurdità più grande. Se questo vale nel precetto degli uomini, tanto più in Dio. Dio non mi darà mai una malattia per portarmi a un bene. Mi sono spiegato? Quindi abbiamo bisogno di fare discernimento su tutto quello che diciamo e su tutto quello che facciamo. L'ha compreso talmente bene la Chiesa che quando pronuncia questa invocazione del Padre Nostro nella celebrazione dell'Eucaristia, fa seguire: liberaci da ogni male, da tutti i mali, quindi presenti, passati e futuri, da quelli spirituali, quelli morali a quelli materiali. Dio vuole liberarci da tutto il male e da ogni male, perché Dio è sommo bene. Vi dicevo, e concludo, che concludere con questa parola male ha messo un po' in imbarazzo i cristiani dei primi secoli, perciò hanno voluto aggiungere una dossologia. Mettiamocela pure, perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Però se Gesù ha avuto il coraggio di darci una preghiera così, vuol dire che ha fatto appello alla nostra intelligenza, perché la teniamo viva dentro di noi e ci rendiamo conto che tutto quello che ci dice ci provoca, perché siamo in azione, non semplicemente degli invocatori dell'aiuto di Dio. Perché teniamo presente che anche a questo riguardo del male, poiché c'è tanto male nel mondo, la povertà, l'ingiustizia, ciascuno di noi, se crede nel valore di lottare contro il male, non rimette nelle mani di Dio semplicemente questa responsabilità, ma se ne carica, Perciò ogni cristiano che pronuncia questa invocazione liberaci dal male farà di tutto per essere nelle mani di Dio strumento per aiutare l'umanità ad essere guarita da ogni forma di male. E mi fermo qui. A questo punto abbiamo domande per stasera, ma sono anche le ultime domande.
Sì, intanto sono contenta di aver partecipato a queste 5 serate. Vedere tutte queste persone che per 5 sere consecutive ci siamo riuniti per approfondire la parola di Dio, per me è motivo di tanta gioia, soprattutto vedere anche tanti giovani. E passo alla domanda che riguarda le ingiustizie che in questo momento e anche in giorni passati si sono verificate verso uomini ad opera di altri uomini, e mi riferisco alle uccisioni che si sono avute verso i cristiani che hanno manifestato la propria fede, e mi riferisco alla Siria, al Sudan, alla Nigeria, e poi mi colpisce molto i bambini soldato, cioè quelli che sono obbligati, li drogano e poi per mandarli alla guerra, cioè questa umanità. E io mi domando, riferendo anche a quello che abbiamo sentito ieri sera, dacci oggi il nostro pane quotidiano, no? Che sono responsabile anch'io quando il pane quotidiano non è per tutti, cioè noi sappiamo che un terzo dell'umanità sta bene e l'altro quello che rimane sta male, cioè muore, e ci sono ogni secondo, ci dicono le statistiche, dei bambini che muoiono perché non hanno di che nutrirsi. Allora io chiedo a lei, e lo chiedo con tutto il cuore, cioè sono responsabile di quello che sto chiedendo, io quanto sono responsabile di tutto quello che sta capitando? Come cristiana, come posso eliminare queste assurde follie dell'uomo verso altri uomini?
Due modi. Il primo è non compierle in prima persona, cioè non fare la follia del male, perché a volte sono anche gli cristiani stessi che fanno queste follie. Abbiamo un processo all'aia, pare, in cui sono accusati dei sacerdoti e delle suore che hanno rinchiuso in una chiesa africana qualche anno fa cristiani di un'altra etnia, poi hanno sprangato le porte e hanno dato fuoco. Quindi non ci stiamo ancora chiedendo come è possibile che dei cristiani facciano questo e lo facciano ad altri cristiani, però abbiamo tante risposte, perché il male purtroppo lo facciamo tutti, quindi dobbiamo vigilare in questo senso. Prima risposta: non fare il male. Secondo, dobbiamo essere persone responsabili che agiscono nel mondo secondo lo spirito del Padre Nostro e delle beatitudini. Ce l'ha detto Gesù: beati gli operatori di pace. Gesù è stato uno che ha sudato operando per far venire il regno di Dio, per operare per la giustizia, per questo. E oggi Gesù agisce attraverso le nostre mani. Questa sera, concludendo il pensiero durante la messa, io citavo quel testo anonimo che dice: Cristo oggi non ha mani se non le nostre mani, non ha piedi se non i nostri piedi, non ha bocca se non la nostra. Ed è verissimo. Quindi dobbiamo ridestarci anche da una fede che è un sonnambulismo spirituale in cui stiamo bene nei nostri intimismi, che tante volte non servono a niente. Dio vuole che ci carichiamo nel rapporto con Lui per poi scendere in piazza in ogni forma. Quindi anche un medico che lotta contro il male è a mano di Dio. Un politico che sta facendo il suo servizio per la giustizia sociale è una mano di Dio. Un uomo che vive onestamente il suo lavoro è una mano di Dio. Uno che denuncia il male che c'è nel mondo e cerca di farlo conoscere, perché tante volte lo nascondiamo perché ci sono tantissimi interessi e anche il mondo cristiano li tiene nascosti, è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Dobbiamo ridestarci a tutto questo. E poi prendo spunto per dire anche un'altra cosa che pensavo di dire prima ma mi è sfuggita, che ancora scandalizza qualcuno, perché di fronte a tanta ingiustizia tutti siamo tentati di dire: ma insomma, Dio perché non interviene? Ma Dio risponde già e dice: ma perché non intervieni tu? Perché non intervenite voi? Qualcuno si chiedeva se si poteva ancora parlare di fede dopo Auschwitz. Va bene, facciamoci la domanda. Ma possiamo parlare di fede, interrogarci sulla fede dopo Auschwitz, in Dio o fede nell'uomo? Perché chi si chiedeva dov'era Dio ad Auschwitz e in altre situazioni si sente dare questa risposta, giustamente, dov'era l'uomo ad Auschwitz? E non solo l'uomo che era, faceva soffrire l'altro uomo, dov'era tutta l'altra umanità? Ecco, Dio soffre in silenzio, dicevamo, no, nelle serate precedenti, è vero. Quindi dobbiamo cercare di essere noi consolatori di un Dio che soffre nelle membra degli uomini che sono nostri fratelli. Possiamo fare molto, molto di più di quello che facciamo, molto, molto di più, uscendo anche da certe comodità che sono un po' degli atteggiamenti borghesi nei quali cadiamo tutti, 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 anche noi preti. Ho risposto? Sì. Microfono là in fondo, Luigi.
Piccola delucidazione. Io so che, o perlomeno per quello che so, il male esiste non solo come dimensione ma anche come entità in sé. E volevo chiedere come delucidazione, io so che Dio crea il bene, lo spiego di solito facendo un segno con un gesso sulla lavagna. Il male è tutto ciò che Dio non ha creato, cioè è uno spazio che Dio non ha voluto perché ci fosse uno spazio di libertà anche per l'uomo. Cioè quel famoso permette, come si può tradurre?
In parte abbiamo già risposto, perché vi dicevo che quando Dio crea l'uomo, un'altra libertà, altra da sé, si espone. Dobbiamo avere chiarezza però che, tornando indietro, Dio non è mai l'autore neanche della possibilità del male. Se pensiamo al primo male commesso da Adamo, nel momento in cui Dio si mette in gioco per cercare Adamo, manifesta tutta la sua innocenza e la sua non onniscienza. Perché vi ricordate che deve cercarlo e dice: dove sei? Ti stai nascondendo? Come ti stai nascondendo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero? Allora potremmo dire, come Adamo, che è stata la donna, e la donna potrebbe dire che è stato il male, il serpente, e quindi la colpa del serpente. No. Il male esiste come entità, dovremmo fare almeno un incontro su questo, è possibile dare una risposta, esiste come entità, però il male inteso come maligno non fa il male, perché non è il maligno a fare il maligno induce al male, c'è la tentazione, ma chi fa il male è colui che cede alla tentazione, quindi il male è fatto dall'uomo, siamo noi che facciamo il male. E il male è il frutto di una libertà usata in modo sbagliato. Più sintetico di così impossibile, ma anche più chiaro di così penso che sia impossibile. Quindi il male non viene dal maligno, anche se la scrittura potrebbe indurci, ma viene dal maligno perché ci induce in tentazione. Ma è nel momento in cui noi cadiamo nella tentazione, perché accettiamo la tentazione, che viene il male. Lo dice anche Gesù nel Vangelo. Non ciò che entra nel cuore dell'uomo rende impuro l'uomo, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo, quindi dalle decisioni, il cuore non è il luogo del sentimento ma è il luogo della decisione, e l'uomo è capacissimo purtroppo di fare il male. Se volessimo rimanere su questa entità, ripeto, dovremmo fare almeno un incontro, perché intanto la focalizzazione dell'entità del maligno è tardiva nella Sacra Scrittura. E poi viene definita con una molteplicità di modi per dire ciò che fa il maligno, cioè la sua azione, per dire come noi nella nostra vulnerabilità poi cadiamo nell'azione del maligno.
Forse qualcuno si scandalizzerà per quanto sto dicendo, ma mi sembra che in questa serata lei abbia voluto fare solo teologia ed esegesi. Nella mia vita mi sono sempre formato o basato sul Vangelo, tanto più che la Bibbia era vietata quando eravamo giovani. Il Vangelo è stato fatto per i semplici e per gli umili, mi sembra, tanto che Gesù ha usato le parabole. Vorrei una risposta da lei.
Sì, sì, io ho fatto esegesi e teologia applicandola alla vita.
E mi scusi un'altra cosa.
Sì.
Mi sembra che abbia fatto delle cose semplici e le abbia rese difficili.
Può darsi.
O sono ignorante io, non lo escludo.
Può darsi, e se l'ho fatto, può darsi. Sì. Prego. Là, Luigi, il microfono.
Solo un chiarimento da Roberto su prova e tentazione, ad esempio il fatto quando Dio ha creato l'uomo e l'ha posto nel paradiso terrestre, il fatto che abbia permesso che ci fosse anche il tentatore viene considerata una prova o una tentazione? Nel senso che io penso una prova perché...
vieni avanti, perché se no non si sente di purtroppo non prende il microfono. Vieni, vieni avanti, vieni avanti.
Sente?
Sì, sì, adesso mi pare che si senta. E magari prendilo il microfono nella parte più alta e lascia libera l'antenna sotto.
Ah, sì. Ecco, volevo sapere, sì, un chiarimento tra prova e tentazione.
Sì.
Il fatto che... dopo aver creato l'uomo, Dio l'abbia posto nel paradiso terrestre e abbia permesso che ci fosse anche il tentatore, viene considerato una prova o una tentazione? Io penso forse una prova, nel senso che avrebbe potuto permettere, cioè l'avrebbe potuto lasciare fuori. E in questo caso, se è una prova, che significato dà la Chiesa? Ecco, questa
è una domanda molto complessa che richiederebbe una risposta molto complessa. Ci voleva una serata almeno su quel testo lì. Innanzitutto è un testo molto tardivo, perché il libro della Genesi è scritto anche tra gli ultimi libri, siamo nell'epoca dell'esilio babilonese, in cui ormai si è focalizzata anche già la figura simbolica del male, perché all'inizio non c'era neanche nel popolo di Israele, si focalizza nel corso dei secoli. E nel momento in cui Dio, quindi dobbiamo rileggere oltretutto quella pagina, non come una pagina all'inizio che ci porta avanti, è il tentativo di colui che è il credente, nel momento in cui è stata scritta, di trovare delle risposte andando alle origini. Quindi dobbiamo andare indietro, non partire da quella pagina e andare davanti. Sicuramente andando indietro e cercando di capire come si è originata la debolezza dell'uomo, si sono capite due cose sostanzialmente. La prima, che Dio ha dato all'uomo la libertà, che la condizione della libertà è anche la prova di essere obbedienti al comando. Tu mangerai, cioè ti approprierai di tutti, anche dell'albero della vita, ma non dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quello è il senso del limite che garantisce tutte le altre possibilità. Quindi è una prova di fiducia. Nel momento in cui dà la libertà, dà anche la fiducia. Ma nel momento in cui subentra invece il serpente, che non è ancora il serpente come ce lo intendiamo noi, lì entra la seduzione, il pensare che Dio non ti abbia messo alla prova e non ti abbia dato un limite per garantire la tua libertà, ma per privarti di qualche cosa che tiene solo Lui. Questa è la tentazione. Quindi Dio ha messo alla prova sicuramente una prova di fiducia, ma l'uomo si è lasciato ingannare dalla seduzione e dalla tentazione, che Dio sostanzialmente, anziché dare tutto, ha riservato qualche cosa per sé. Quindi sarebbero due cose distinte. Dio mette sicuramente alla prova con una grande fiducia, e l'uomo invece, con un imbarazzo, con una disobbedienza che ci imbarazza tutti, si è lasciato sedurre da questo pensiero e da questa possibilità, e difatti ha ceduto. Però su quella pagina bisognerebbe almeno una serata. Sì. Qualche altro? Sì. Ce ne sono due, Emanuele e la Manuela.
Io avrei tre domande.
Sì.
Te le faccio tutte e tre insieme.
Spero di ricordarle tutte e tre.
Se mai te le ricordo io. Allora, vorrei una piccola spiegazione, che so che l'ha già spiegato ma non me lo ricordo,
sì.
Sul momento in cui Gesù era sul crocifisso e ha detto Dio mio perché mi hai abbandonato,
sì.
Perché sembra quasi come un momento di cedimento,
sì.
Di Gesù, e che è caduto, tra virgolette, in una piccola tentazione di mollare. Poi la seconda domanda è quella, tu hai spiegato i motivi per cui hai parlato dell'apostasia, del rifiuto della fede, dell'abbandono della fede, e mi è venuto da pensare che per uno che non crede in Dio, che proprio ha indifferenza della religione, e sembra quasi che non ci sia salvezza per lui. Però mi è venuto in mente, se segue il principio dell'amore, anche se non crede in Dio, può essere salvato.
Sì. E la terza domanda?
La terza domanda è nei Corinzi, che dice che Satana si maschera da angelo di luce.
Sì.
Cioè, come si può riconoscere, come si può capire quando Satana quando una tentazione che ci sembra, qualcosa che ci sembra tanto bello, come si può riconoscerla che sia un male, diciamo?
Sì. Allora, la prima, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ha una molteplicità di significati, perché tu sai che è un salmo, salmo 21, che è un salmo del tutto particolare, che nella traduzione della Bibbia di prima era anche amputato, nella traduzione di adesso per fortuna è completo. Comincia con un grido: mi hai abbandonato, sono slogate tutte le mie ossa, io sono un verme, non un uomo. Sta vivendo un momento il salmista di grande difficoltà. Poi a un certo punto comincia: io ti loderò nella grande assemblea, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Salmo di lode. Uno dice: questo è schizofrenico. Mancava un versetto, chissà dove era andato a finire. Adesso è tornato, che congiunge le due parti e dice: tu mi hai risposto. È un salmo che grida tutta la sofferenza di un uomo, e allo stesso tempo quel salmo garantisce che Dio ha risposto, lo ha risanato, gli ha dato fiducia, e quindi l'altro risponde cantando tutta la sua fiducia. Perciò nel momento in cui Gesù pronuncia quell'espressione, intanto il modo di pronunciare solo un versetto, come noi se ci trovassimo sul letto di morte, vorremmo dire la preghiera più bella, ma non abbiamo la possibilità di dirla tutta, poniamo il Padre nostro, non abbiamo il fiato di cominciare dalla prima parola, arrivare all'ultima, vogliamo dirla tutta e diciamo Padre nostro, ma dicendo Padre nostro intendiamo dirlo tutto. Sicuramente Gesù in quel momento ha pregato sulla croce, vuol dire che ha fatto suo quel salmo, ha gridato tutta la sofferenza dell'umanità, ma aveva anche la consapevolezza che Dio gli ha risposto, perciò sta dichiarando dalla croce tutta la fiducia che lui ha nel Padre. Perché chi si trova nella stessa condizione, cioè sulla croce della sofferenza, possa avere come lui la certezza che Dio accoglie il nostro grido e ci risponde. Mi sono spiegato? Però è anche vero che in quel momento Gesù raccoglie tutto il grido dell'umanità, anche di quella che non trova una risposta. Perché Gesù soffre veramente nella sua carne e nel suo spirito. E per fortuna, perché dicevo, l'umanità di Gesù Cristo raccoglie tutta la nostra umanità. Ed è significativo, come ho detto più volte, lo dico anche adesso, e lo dicevo anche ieri sera riguardo alla volontà, che il Padre abbia taciuto e non sia intervenuto, perché se avesse tolto il Figlio dalla croce, noi saremmo abbandonati alla disperazione, perché chi viene a togliere noi dalla croce? E questo mi dà la possibilità per ritornare ancora a quell'immagine della sofferenza umana, ad Auschwitz, perché Dio soffre nelle membra dell'umanità. Sempre di fronte a tutte quelle sofferenze lancinanti, qualcuno si chiedeva dov'era Dio. Era successo un episodio, viene raccontato da Wiesel, che è un ebreo che ha partecipato, ha visto quello che io vi sto raccontando. Siccome qualche ebreo aveva aiutato qualche compagno a scappare dal campo di sterminio, nel momento in cui i tedeschi se ne sono accorti, hanno preso a caso alcuni perché parlassero. Non hanno parlato perché non volevano parlare e qualcuno non sapeva niente. E ha preso anche un bambino e li hanno crocifissi, costringendo tutti gli altri ebrei del campo di concentramento ad assistere alla scena finché sono morti tutti. L'ultimo a morire è stato il bambino, perché era il più leggero e il più forte di tutti, perciò quello che ha avuto l'agonia più lunga di tutti.
uno che si chiedeva da tempo perché Dio tace, dov'è Dio? E allora gli dice il compagno: tu che mi dici tanto, dov'è Dio adesso? Dimmi, dov'è Dio? Il compagno ha risposto, dice: ma non vedi dov'è Dio? È lì, in quel bambino che soffre, ed è vero, Dio è lì. Mi capite quello che sto dicendo? Quindi Gesù ha veramente raccolto tutto il grido dell'umanità sofferente, l'ha fatta sua e ci ha salvati. La seconda domanda era sugli atei, giusto? Ci sono diverse forme di ateismo. Se uno è ateo perché non è giunto alla fede, non è ostile, ma non riesce a credere, non ha nessuna colpa, non è una colpa non credere. Come non è un merito credere, una grazia credere. Perciò se uno non crede non ha nessuna colpa. La colpa semmai è quando uno è ostile nei confronti di qualsiasi altro fratello credente o non credente. Tanto più tu hai detto, ma se uno vive comunque l'amore, certo, la Chiesa l'ha capito perché il Concilio Vaticano II dice, ed è la fede della Chiesa, teologia della Chiesa, quindi fede della Chiesa, si ricordino bene tutti i credenti che il fatto di essere nella grazia della fede non è un loro merito. E dice anche che coloro che senza colpa non giungono alla fede, ma nella rettitudine del loro cuore compiono le ispirazioni della grazia, si salvano. Ma dice anche, torna, si ricordino bene tutti i figli della Chiesa, che proprio perché hanno ricevuto la fede, loro che hanno la fede, se non vi rispondono con tutto il loro cuore, non solo non si salveranno, ma saranno più severamente giudicati. Per certi versi potremmo dire che è più facile a un non credente salvarsi di un credente, capite quello che voglio dire? Perché se un credente ha parole, crede, ma non conforma la propria vita alla propria fede, vuol dire che disprezza il dono che ha ricevuto. Ma uno che non crede perché non ha colpa e agisce rettamente, quello sicuramente sarà salvato. E la terza non me la ricordo più. La terza qual era? Come distinguere che la tentazione si riveste da angelo della luce? L'esperienza, l'esperienza. Tutti siamo caduti e tutti cadiamo. Nel momento in cui cadiamo ci lasciamo rialzare, ma l'esperienza che facciamo deve renderci vigilanti nei confronti della situazione che è futura, che ci starà davanti. Quindi è l'esperienza della vita. Questo è inevitabile in tutte le esperienze, quindi anche dal punto di vista della fede. Già Sant'Agostino dice che non è grave cadere, più grave è non rialzarsi, e dal peccato io posso trovare la pedagogia per impostare meglio la mia vita. Non che debba peccare per impostare meglio la mia vita, ma se io comprendo dove ho sbagliato posso essere più sano nelle scelte successive che farò, non solo, ma posso anche aiutare gli altri per l'esperienza che ho, indicando agli altri la strada per non cadere. Emanuela.
Allora, intanto grazie di tutte le serate così. Avrei due domande. La prima è legata a stasera. Sono molto contenta che venga detto che non è Dio che manda la sofferenza. È una cosa che sento, insomma, tra i travagli, va bene, da tanto. Però mi chiedo, come comprendere allora il versetto, ovviamente la citazione non me la ricordo mia, in cui è scritto che noi completiamo nel nostro corpo, nella nostra carne, i patimenti che mancano a Cristo. E dopo, se non ricordo male, mercoledì sera avevamo l'icona di Rublev e mi ha un po' incuriosita l'espressione sua in cui ha detto che Gesù non era ancora Gesù, era semplicemente il figlio nel seno del Padre, nella spiegazione
perché
della
sera. Perché non era ancora incarnato, no?
Sì,
incarnazione, Gesù diventa Gesù quando il Verbo si incarna, quindi nell'anno 2000 anni fa.
Okay, allora,
ma egli è il figlio nel seno del Padre dall'eternità, quindi noi vedevamo la Trinità non ancora nel momento in cui c'era stata l'incarnazione, anche se lì era stata decisa l'incarnazione. Mi spiego? Ti ho risposto, Emanuele?
Sì, sì, abbastanza. Cioè...
Gesù diventa il nome che viene dato al figlio di Dio quando si fa uomo. Siccome... Ma prima di farsi uomo non è Gesù.
Ecco, è molto semplice ma è anche molto complicato.
Il nome Gesù è un nome proprio come Roberto, come Emanuele, che okay. Gli ebrei danno ancora oggi. Quindi il figlio di Dio assume questo nome quando nasce come uomo dalla Vergine Maria 2012 anni fa, che poi non sono 2012, sì, sappiamo, ma va bene, hai capito?
Sì, sì.
Mentre l'icona che noi vedevamo era il figlio, il verbo, perché il figlio è sempre nel seno del padre da sempre, l'incarnazione avviene nella storia, ma il verbo è nel seno del padre con lo Spirito Santo dall'eternità.
Allora non è troppo semplice, dicevo non è possibile perché è troppo semplice.
Grazie. Quel testo lì della lettera ai Corinti, grazie che tu l'hai citato, perché quando qualcuno interpreta che noi portiamo a compimento quello che manca, i patimenti di Cristo, e lo interpreta con le sofferenze, innanzitutto non ha letto il versetto precedente e quello che segue, e dice una bestemmia. Dice una bestemmia perché se servono le nostre sofferenze per portare a compimento il sacrificio della redenzione di Cristo, vuol dire che il sacrificio di Cristo non è completo. Se il sacrificio di Cristo non è completo, vuol dire che non siamo salvati, e se siamo noi che lo portiamo a compimento, vuol dire che siamo più importanti noi di Lui, e questo sarebbe follia pura. Quando parla di sofferenze Paolo, in quel caso lì preciso e in altre, parla delle sofferenze dell'annuncio del Vangelo, perché Gesù è venuto a portare il regno di Dio, l'ha iniziato, ha iniziato l'annuncio del Vangelo, ma deve continuare. Quindi non solo Paolo deve sudare, anche soffrire per l'annuncio del Vangelo, anche noi. Quindi le sofferenze a cui fa riferimento sono le sofferenze, le fatiche per annunciare il Vangelo, perché il regno di Dio si compirà soltanto nell'ultimo giorno della storia. Questo sì l'ha messo nelle nostre mani, perché il regno non è ancora compiuto. Se fosse compiuto ci sarebbe la giustizia e la pace su tutta l'umanità, non ci sarebbe più nessuna sofferenza che ci diamo gli uni con gli altri. Torna tutta la responsabilità che abbiamo per continuare a portare avanti l'opera iniziata da Gesù Cristo. Mi sono spiegato? Anche questo comunque meriterebbe almeno una serata. Va bene. Abbiamo, ecco, l'ultima, poi chiudiamo.
Ecco, proprio quest'ultima mi ha fatto dire che effettivamente in queste serate si sono fatti tanti sconvolgimenti rispetto a quello che molti di noi conoscevano, sapevano e quant'altro. Quindi si è parlato, si è fatta teologia ed esegesi sicuramente, però è stato una grazia che ci è arrivata, perché ci libera anche da alcune nostre condizionamenti o da alcune nostre ignoranze. Ignoranze vuol dire non conoscenza di quello che è la parola e quello che la parola vuole dirci. Ecco, quindi mi viene da dire un grazie in particolare, proprio perché almeno la prima sera, anche la prima sera come adesso, mi fa pensare di essere io e tutti noi fortunati ad essere nati in questo tempo, vissuti in questo tempo e aver avuto anche queste occasioni di approfondimento della parola. La prima sera si è parlata della premessa che dopo ha portato al dire Dio Padre e a chiamare Dio per nome. Unica questa nostra religione che ci permette con Gesù di chiamare Dio per nome, e questo credo che sia già una grazia enorme. Da questa si sono aggiunte tutta un'altra serie di altre grazie che abbiamo conosciuto in queste serate, che però credo richiedano, credo, siamo convinti tutti che richiedono altri approfondimenti. Quindi la proposta era, anche parlando tra amici, se non c'era la possibilità di ritrovarci magari una sera al mese e di approfondire qualche tematica arrivando con qualche domanda o proponendo delle domande concrete, questo per il futuro. E per il momento mi viene da dire, credo di interpretare un pensiero di tutti, di dire un grosso grazie a Don Roberto per il servizio che ci ha fatto, e anche a Nando che ce ne fa un altro servizio molto prezioso, perché il risentire quello che abbiamo sentito in queste 5 serate e nelle 5 messe di questi esercizi spirituali credo che sia veramente una delle cose meravigliose che tutti apprezziamo e della quale ringraziamo i due protagonisti principali. Grazie.
Allora, vi rubo gli ultimi 2 minuti, è l'ultima. l'ultima serata siete stati davvero bravi, perché 5 serate così intense, insomma, siete stati bravi, però penso che sia un dono per tutti. Volevo leggervi una storia breve, proprio 2 minuti, poi per chi vuole concludiamo con la preghiera che ho fatto io sulla scheda che avete tra le mani nell'ultima pagina. Un giorno una nonna prende da parte la nipotina prediletta, la porta in camera sua, apre l'armadio e prende un cofanetto pieno di gioielli. Alcuni sono di grande valore, mentre altri sono solo bigiotteria. È il tuo compleanno, amore. Scegli il gioiello che preferisci. La bambina guarda meravigliata. Sceglie subito un gioiello che brilla, ma che è senza valore. La nonna rimane profondamente delusa. Le sarebbe piaciuto tanto darle uno di quei gioielli che le stanno a cuore. Le sarebbe tanto piaciuto mostrarle l'affetto immenso che ha per lei. Che cosa è successo? Era forse incapace di apprezzare nel loro valore reale i gioielli che le erano proposti? Oppure non ha osato scegliere il più bello perché era troppo bello? Oppure non si è soffermata a guardare la nonna per leggere sul suo volto l'amore che permette le cose più audaci? Forse non ha creduto all'amore. È Boishu che scrive questo, un esegeta. Non ci capita forse di essere come quella prediletta? Il Signore ci dice: tutto ciò che è mio è tuo. E la nostra preghiera si accontenta di così poco, mentre Dio vuole donarci la sua santità e donarsi Lui stesso nel suo Spirito Santo. Il Padre nostro ci fa uscire dalle nostre domande striminzite, educa la nostra intelligenza e il nostro cuore, perché il nostro desiderio sia all'altezza del desiderio del Padre su di noi. Ci fa comprendere il premio del Regno, lo straordinario amore contenuto nella sua volontà di salvezza per tutti, l'eccellenza del pane del cielo. Sì, noi abbiamo creduto all'amore. È per questo che usiamo dire Abba, Padre. È bello aprire lo scrigno di Dio e non deluderlo. Tiriamo fuori la perla più preziosa che Lui ci ha messo dentro, perché ce l'ha messa dentro per noi. Concludiamo con la preghiera, se volete. O Padre, Tu non sei il tentatore, Tu sei la vita, sorgente di ogni bontà e di ogni beatitudine. Eppure la tentazione è sempre alla nostra porta, una voce sibilante e maligna. Insinua in noi il sospetto che Tu sia geloso, che Tu ci abbia privato di qualcosa, che Tu sia esigente, che Tu sia lontano, che il Tuo progetto sia troppo al di sopra delle nostre possibilità. Siamo esposti al rischio della schiavitù, dello scoraggiamento o a quello dell'autosufficienza, della tristezza e della celia o a quello dell'orgoglio o della superbia. Non permettere che soccombiamo alla tentazione. Fatti sentire per quello che sei, luce delle nostre tenebre, forza delle nostre debolezze, dolcezza nelle nostre amarezze, medicina in tutte le nostre infermità, che l'abitudine e la quotidianità non ci imbrignino nei nostri sonnambulismi spirituali. La forza della Tua parola, per mezzo della quale Tu fai nuove tutte le cose, ci risvegli da ogni torpore, ritempri le nostre stanchezze e ci rimetta sul cammino del discepolato e della dignità filiale con sempre rinnovato entusiasmo. E allontana da noi ogni male, facci credere che il maligno, seppur ancora all'opera nel mondo, è già vinto, incatenato, e che egli trema di fronte ai tuoi santi. Lo spirito immondo che non può sostenere il tuo sguardo e neppure quello dei tuoi servi, tantomeno quello della potentissima e santissima Madre tua, al solo nome della quale egli non ridisce di paura. Lei è la donna vestita di sole, ricapitolazione anticipata di tutta l'umanità redenta, nella quale desideriamo e speriamo di entrare per condividere la gloria dei figli di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte a tutti.